passato pure io. Tutti a dirmi fatti vedere, parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi.
Cioè?
Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste, un cartello di pubblicità nella strada.
Tu non lo leggi?
Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Piace, dai retta a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti basta tutto.
E quando sono le 20 in punto, Tabula Rasa torna di nuovo, e torna di nuovo tra l'altro con la puntata dedicata al fumetto. Oggi puntatone, perché abbiamo anche ben due dei tre ospiti in studio. E che abbiamo oggi?
Allora, buonasera a tutti. Stasera parleremo di due libri, due fumetti molto interessanti. Il primo è Morgana, che è un fumetto francese, e faremo ascoltare un'intervista che è stata registrata qualche giorno fa.
Sì, un paio di settimane fa. Sì.
E, gli autori sono Kansara e Fert. Io la mia pronuncia non è molto buona, saranno diversi da pronunciare, ma non sono.
Vabbè, non c'è.
E l'edizione è a Tunuè. E poi parleremo di Ti chiamo domani di Rita Petruccioli, che sta arrivando qui in radio, quindi parleremo direttamente con lei.
E poi abbiamo anche un'altra ospite.
Abbiamo Federica Lippi, che è traduttrice di manga, di fumetti giapponesi, e studiosa del Giappone, che ci aiuterà a capire un po' cosa succede nel mercato italiano rispetto a tutti i fumetti giapponesi che stanno uscendo.
Sì, perché poi appunto, perché non se ne parla mai,
ma in realtà forse noi non ne parliamo mai, però sì. Ci sta un pubblico veramente
enorme, no? Io che frequento le fumetterie mi capita, no? Sistematicamente di vedere soprattutto adolescenti che stanno là con pari manga, oltre che hanno uno spazio importante, e poi anche le varie case editrici, soprattutto quelle importanti che si dedicano e che pubblicano fumetti, hanno comunque il loro spazio manga, quindi è un mercato che esiste, c'è un interesse enorme, anche se poi anche noi stessi qua ne parliamo molto poco, e oggi ne parleremo non per l'unica volta, anzi perché volevamo anche cominciarne a parlare e tirare fuori un po' di nomi.
Così prima capiamo di più anche noi.
Infatti, un po' di cose, no, perché io poi li leggo da divoratori, così ogni tanto mi consigliano qualche saga, io mi ci butto, ma poi appunto.
Leggi fumetti a puntate.
Sì, a voglia, no? Nel senso, che ne so, All Boy, no? Il film. Io mi sono comprato anche tutta quanta la saga dei manga di All Boy, che tra l'altro è ancora più cruda del film, che già il film non regalava nulla, e la saga è ancora più cruda, se vuoi anche più bella del film stesso, nonostante quello sia un gran bel film.
Les couilles, je vise plus sommet. Mon cœur fait oulalala, crime passionnel que je commets. Sur ton cœur, je fais trop de poulettes. Je fais tache de sang sur le pull. Je désire nullement vous connaître, ni toi ni ces fils de pute. Je me tire d'ici si je m'écoute, sans corse mélanger bougnoule. La lune, j'aime plus, je vous la laisse sale. Je m'endors sous doré, sous nul. Je suis ni de chez moi, ni de chez vous. Elle veut la bise, avec que je la baisse. Je connais la route, connais l'adresse. Je t'encule sur le continent d'Adès. Sale comme ta neige, neige courte. Forte comme la peuf, j'écoute. J'tire la gueule, j'n'écoute. Que mon âme seule, mec tout. J'vis dans un rêve érotique où j'parle peu mais j'caresse le monde. J'meurs dans un cauchemar exotique où la terre ressemble à ma tombe. Ego, pourquoi toi tu parles en ego? Si ça se tue, ouais, dis-moi qui signe. Pas d'honneur, toi tu sens d'ici. Wallah, baba, m'a dit mon fils, non, non. Toi pas calculer ses pétales. Moi j'ai donné pendant longtemps, puis j'ai perdu mes pétales. ODD, j'la passe la détail, la pécou, la viscère, tes regrets dans ton bébé. J'sors de chez toi, j'reprends ta voiture mal garée, puis j'retire ton PV. J'recherche un billet, des affaires, des plans dans la planque, un peu trop peiné. J'fais un bisou à mes cafards dans la cave, tu cisses les pectoraux gainés. Les bacs que t'aimas parce que les Yankees ne tomberont jamais sur messagerie.
Un poteau démarre dans la jungle, j'y suis à 24, j'y fais des singeries. La rue, je la dévale à tout à l'heure avec du Gucci comme Mitch. Je me promène dans les beaux quartiers avec le seum qui fait peur aux riches. Que la famille personne ne nous inquiète jusqu'au dernier gramme. Toujours dans mon enfant parce que je suis baisé par Paname.
Sans le bénéfice de la rue, j'aurais jamais né que le gramme.
Me sens pas trop humain, pas comme Hugo habité. Y'a du sang vidé. Oh Dédé,
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 deuxième
neveu,
j'suis effacé.
T'en connais le cri côté animal. Merde, j'connais le prix, le canon animal. Oh Dédé. Que la famille dans le bâton te la bouche d'aide de haut dédé.
Pas mélanger,
garder
étrangère,
rien n'a
changé.
Ce qui doit arriver va arriver. C'est peut-être mon dernier revoir.
Così abbiamo tenuto un po' di musica francese per introdurre Morgana, che è, come dicevamo, questo fumetto scritto e disegnato da due autori francesi, in questo caso maschi, anche se la tematica è anche molto femminile, perché è un po', no, una Morgana, possiamo anche azzardare, femminista, e anche un po' una rinarrazione della di questo personaggio che fa parte un po' del mito arturiano. Io onestamente sono uno
sì, diciamo che sì, che in questa storia si parla un po' della vendetta di Morgana, che privata del suo destino di regina deve in qualche modo vendicarsi di tutto l'ordine stabilito, quindi sia del re che del mago, appunto Mago Merlino, che l'ha plagiata, che della chiesa. Quindi cioè, diciamo che è un fumetto molto interessante.
Sì, anche a parte noi abbiamo intervistato Stéphane Ferg, che appunto è il disegnatore, l'abbiamo intervistato qui a San Lorenzo da Giufà una decina di giorni fa, quando era a Roma, tra l'altro era a Roma per l'ARF, quindi che è disegnato tra l'altro anche molto bene, anche visivamente è un bel prodotto. E oggi tra l'altro i due fumetti di cui parleremo sono entrambi a livello proprio di disegno visivo, entrambi molto ma molto belli. Questo lo è. E ora noi appunto vi faremo sentire questa intervista, circa 12 minuti, di Stéphane Fer, di questo fumetto, ripetiamo, Morgana, uscito tra l'altro da un paio di settimane.
Sì, uscito da pochissimi giorni per Tunué.
Per Tunué. Non si sente, non capisco perché non si sente, dovrebbe sentirsi, perché tra l'altro c'ho un problema qui con vabbè, noi tu tanto parla, continua a raccontare questo fumetto, perché
sì,
devo risolvere questo problema.
No, mi dispiace.
Questo problema tecnico, ma evidentemente è il programma che sto usando, che non dà il giusto. Un attimo, ora
mettiamo del rap francese mentre capiamo questa cosa.
No, stavo cercando di capire, ma forse l'ho capito. È semplicemente che
Morgana.
Eccolo qua. Ci siamo, e quindi come annunciato, andiamo a sentirci l'intervista di Stéphane Fer, appunto, che abbiamo intervistato circa 10 giorni fa qui da Giufà a San Lorenzo.
Morgana che è un fumettone, veramente un fumettone che mi ha sorpreso parecchio, sono rimasto quasi incantato da questo fumetto, perché innanzitutto non è la classica storia, no, presa del ciclo bretone, Artù, la fata Morgana e tutto il circondario del Mago Merlino, eccetera eccetera, bensì è la stessa storia, però capovolta e vista da un punto di vista assolutamente femminile. E questa è la cosa più sorprendente, perché i due autori sono due autori uomini. Allora, cominciamo dalla storia. La storia è abbastanza semplice: Morgana cresce spensierata, ha questa iniziazione forzata dopo la morte del padre tramite il Mago Merlino, e c'è tutta una rabbia che monta dopo pagina, è una sete di vendetta. Questo è il nucleo, a mio avviso, il nucleo della storia, la sete di vendetta, la riaffermazione di una donna, che non è sempre un'affermazione votata dalla sete di potere, ma proprio il ribaltare un'ingiustizia.
it's not the reverse of the story. Not, it's just it's the real story.
Anna vuole chiarire, non è tanto un ribaltamento, ma quanto non... poiché tutto il ciclo Bretone, quindi quello legato ad Artù, parte da una tradizione orale, non è...
Pure se è una tradizione orale.
Tradizione orale durante il periodo medievale e solamente nel tardo medioevo, comunque sia, solo successivamente viene... trascritta, perché si parla a tutti gli effetti di trascrizione, lui appunto ci tiene a precisare, questa è una delle storie molto più legata nella ricerca fatta dallo sceneggiatore alle primissime versioni, non quelle a cui siamo abituati con magari gli ultimi film o serie TV diciamo abbastanza recenti, e quindi secondo loro questa è una delle storie che in qualche maniera effettivamente sono state raccontate, sono state tramandate. Non è il semplice come a livello di cultura popolare ad oggi è stato tramandato il bene contro il male, il bene è rappresentato dai cavalieri della Tavola Rotonda, il male è rappresentato, incarnato in qualche maniera da Morgana, che è la strega cattiva. E questo aspetto, diciamo, che potremmo definire femminista, ha sempre caratterizzato a tutti gli effetti quello che è la figura, il ruolo che ha Morgana all'interno della storia. Quindi possiamo dire a tutti gli effetti che è vista da un altro punto di vista. Effettivamente la storia prende in una delle sue versioni, che comunque sia ci sono, in questo caso dal punto di vista di Morgana, dove lei a tutti gli effetti si pone come quello che potrebbe essere definito uno, non tanto pone degli ostacoli a quelli che sono i cavalieri della Tavola Rotonda, ma li pone di fronte a quelle che sono le loro debolezze, perché loro arrivano, io sono un cavaliere, io sono migliore degli altri, io sono più virtuoso. Il ruolo di Morgana invece in questo caso è quasi una sorta di specchio, di mettere in luce invece quelle che sono le loro debolezze e metterle alla prova. Quindi Morgana, non da questo punto di vista, per quello ha preferito, ci ha tenuto a precisare, non è un ribaltamento della storia, ma appunto dal suo, diciamo, quello che potrebbe essere la storia come se l'avesse raccontata Morgana, se la vogliamo, se vogliamo immaginare magari che fosse un personaggio realmente esistito.
I ruoli sono invertiti, nel senso che Morgana e le altre donne sono dei personaggi scaltri, intelligenti, mentre i cavalieri, i re, sono tutti quanti descritti in come se fossero un po' dei fessacchiotti. Parlo di ruoli di genere, ovviamente.
You know, it's funny because I just read in the...
No, sicuramente si fanno appunto questa differenziazione. Questi cavalieri, questo re semplice contro questi personaggi femminili, Morgana e le altre streghe, sfaccettato, nei suoi studi ha visto la parola roi, quindi re in francese, deriva da rectum, che ossia è l'incarnazione del potere maschile della persona che guarda dritto, quindi in qualche maniera è sempre molto diretto tutto quello che è in fronte a sé, e questo sicuramente è un aspetto che principalmente è l'aspetto caratterizzante non solo del re, ma quindi di tutti i personaggi maschili. Loro guardano solo quello che è davanti a sé, mentre invece le figure femminili, quindi in questo caso la tradizione celtica politeista contro l'incarnazione di quello che sono la cultura cristiana, che ovviamente è quello, i valori cristiani che vengono portati da Re Artù e quindi dai cavalieri, si scontrano non solo in una visione del mondo, ma anche in come si approcciano per affrontare le difficoltà. E quindi questa sfaccettatura dei personaggi femminili è derivata dal fatto che loro non guardano solamente dritti davanti a sé, ma riescono ad avere più punti di osservazione e quindi a adattarsi meglio alle difficoltà, alle circostanze che si trovano davanti. Non hanno una lettura del mondo è solamente in contrapposizione bene e male, e questo è quello che Stefano un po' dichiara come il loro dono, quello che è il dono che potremmo dire che hanno i personaggi femminili in contrapposizione, in questo caso quindi è giusto parlare di contrapposizione tra il mondo femminile, quindi in qualche maniera la cultura celtica, la tradizione celtica, con il mondo maschile di quello che è il cristianesimo.
Allora passiamo allora proprio invece più al lavoro di Stefan, partendo proprio dai disegni. Allora, disegni che sembrano quasi un albo di illustrazione per bambini, quando invece è invece una storia per adulti.
Oui, alors en fait, c'est parce que je voulais qu'il y ait un aspect conte et il y a beaucoup de...
Ok, on va y commencer par ça. Ouais. Dunque, io volevo che il lavoro conservasse un aspetto tipicamente, l'aspetto della favola. Mi sono rifatto per esempio molto al lavoro dell'illustrazione Disney degli anni 60. Les illustrateurs, c'était?
Marie Blair. Et Eivin Earl.
Ah, Eivin Earl.
Eivin Earl,
ok, non so, Eivin Earl, che penso conosciate anche voi. Quindi l'idea era quella di rifarmi un po' l'immaginario della tavola rotonda in chiave favolistica, perché in fondo quando si parla della tavola rotonda di favola si parla, è qualcosa che è molto basato sulla tradizione orale. In fondo è una storia che è tutto tranne che realistica, dunque volevo conservare e mantenere un'atmosfera, un'ambientazione e un lavoro che si rifacesse molto anche al teatro, per cui ci sono delle scene molto teatrali.
I colori, che non sono un altro dei temi di tutto quanto il fumetto. La scelta di, secondo i capitoli, secondo le situazioni, ci sono dei colori ben precisi. Il blu, il viola, e spesso anche sembra quasi in contrapposizione anche quello. Il blu nelle scene maschili, il rosa in quelle femminili, anche lì una contrapposizione di genere, anche come colori.
C'est vrai che Morgane è en rose et bleu pour moi.
Allora, in effetti è vero, ci sono dei contrasti di colore, il colore è usato in maniera narrativa. Per esempio Morgana, come vedete, è rosa e blu. Quando però si passa alle scene all'interno di Camelot è tutto in oro, ed è anche troppo oro, a significare appunto un'opulenza e una ricchezza che è perfino eccessiva. La scelta di questi colori, semplicemente per Morgana per esempio, derivano da ciò che scriveva Chrétien de Troyes, che è l'autore di uno dei cicli arturiani più famosi ed è quello che l'ha compilato forse in maniera, che l'ha riordinato in maniera più celebre. E Chrétien de Troyes insiste sulla pelle pallida e sugli occhi azzurri o gli occhi blu di Morgana, che brillano nella penombra, che scintillano e sfavillano. Anticamente, oggi sono ovviamente gli occhi azzurri, gli occhi blu sono qualcosa di molto comune, nell'antichità in Europa si credeva che appunto le donne in particolare che avevano gli occhi azzurri, gli occhi blu, erano delle donnacce o delle donne facili, di facili costumi, quindi era molto in qualche maniera identificava molto il personaggio. In questo caso il blu poi è anche il colore del sogno, della notte, della magia. Il rosa è utilizzato effettivamente in questo senso, in contrasto, nel senso che il rosa è un colore che si attribuisce normalmente sia appunto alla parte femminile, alla principessa, o a una principessa, ma in questo caso è attribuito a una principessa che non ha assolutamente niente di normale, quindi è una sorta di twist, è un utilizzo del rosa che marca appunto la differenza che c'è tra Morgana e quella che sarebbe una principessa classica. Per Merlino ad esempio si usa invece il verde o il grigio, facendo riferimento a quello che è il personaggio, quindi la sua natura druidica e a quell'immaginario lì.
Le rose c'est aussi la couleur de la bruyère.
Quindi un'altra cosa che avevo dimenticato di dire è che l'utilizzo del rosa è legato per esempio alla brughiera, che è un fiore rosa che cresce sulle rocce, e nelle descrizioni medievali del ciclo arturiano si faceva molta menzione di questi paesaggi brulli con queste rocce molto aguzze, molto aspre, e quindi mi immaginavo questi paesaggi molto legati per esempio alla Bretagna, e ho utilizzato il rosa anche in virtù del fatto che c'era molta brughiera.
Allora, l'ultima domanda, che tra l'altro, perché stanno tutti a fare una caciara e quindi diventa un po' più cioè, le ispirazioni, perché c'è molto di artistico.
Qu'est-ce qui t'ha inspiré? Il y a beaucoup cioè, d'exemple artistique.
Delle pagine sembrano veramente l'oro di Klimt, no?
Certaines pages sembrano l'oro di Klimt.
Oui, alors c'est un peu difficile là de remettre complètement.
Allora, secondo. Sì, beh, in effetti allora, la domanda è un po' complessa, più che altro è difficile perché ormai questo si tratta di un lavoro che è stato che è terminato molto tempo fa, sono passati 4 anni da quando il libro è stato chiuso. Effettivamente la mia cultura artistica subisce molto l'influenza dell'arte moderna, di artisti come Klimt, gli impressionisti, tutti quegli artisti che lavorano l'immagine in una maniera soggettiva, in maniera non realistica, in cui i colori vengono trattati in una maniera molto soggettiva. Per esempio penso a Matisse, penso a Gauguin e a tutte le loro scuole. Klimt, per esempio, con il riferimento al grafismo, alle arti grafiche, a questa linea molto distintiva. E se si conosce il quadro a cui, per esempio, probabilmente facevi riferimento, che è Il bacio di Klimt, nel vedere l'immagine in cui ritraggo Morgana da bambina e Merlino che invece è un adulto, si capisce che utilizzo l'immagine per dare un riferimento in qualche maniera anche sostanziale di trama, per cui capiamo che c'è qualcosa che non va in questa immagine, capendo da dove arriva quel riferimento. Quindi sì, i riferimenti artistici ci sono e sono sempre stato attirato dall'arte che non rappresenta i propri soggetti in maniera realistica, ma che lascia sempre molto molto spazio all'immaginazione, e voglio che nei miei lavori voglio poter rappresentare un albero, per esempio con una macchia, e far sì che sia il lettore a immaginarsi che quello è un albero senza dover per forza rappresentarlo in maniera estremamente realistica e pedante.
Sì. Avete sentito quindi l'intervista a Stéphane Ferre, che è il disegnatore di Morgana, che ha scritto insieme a Simon Cansara, che è uscito da poco per Tinué. Il prezzo è 17 euro, le pagine 140 euro, un fumetto che a noi comunque è piaciuto molto e ci andava anche di parlarne, ma dobbiamo fare anche un ringraziamento.
Infatti ringraziamo i traduttori che ci hanno aiutato a fare questa intervista, Marco Ruffo Bernardini e Stefano Andrea Cresti, che
sì,
erano
prima
presenti.
Dall'inglese poi dal francese,
inglese,
purtroppo
sì, insomma, un'avventura.
Traffico di Roma, no, porta dei ritardi, ma noi oggi rimaniamo così in francese col sottofondo di un po' di trap francese, perché continuiamo, no? Intanto è arrivata anche la nostra seconda ospite. E diamo il buonasera anche a Rita Petruccioli. Ciao Rita.
Ciao.
Allora, ecco di qui, perché oggi parliamo del tuo libro, tra l'altro è appena uscito, anche questo è fresco fresco di stampa, è uscito
il
se non sbaglio.
Il 30 maggio.
Quindi no, l'hai presentato sabato scorso a Bande Femme, ne stavamo anche parlando un paio di settimane fa quando abbiamo presentato Bande Femme. Si chiama Ti chiamo domani, è uscito per la BAO. Non faremo nessuno spoiler, vogliamo rassicurare chi ci ascolta.
Mi raccomando.
No, ci hanno raccomandato e riraccomandato, non faremo nessuno spoiler, tolto dire chi è l'assassino di questo giallo.
E il finale è?
No, a parte
il
questo,
maggiordomo.
Allora, Rita, sei arrivata al tuo primo romanzo grafico scritto e disegnato da te.
Sì, ce l'ho fatta.
Che, no, allora, raccontaci un po' la gestazione di questo libro, no? Perché l'ultima volta che ci eravamo sentiti era per Frantumi, che invece l'avevi curato soltanto la parte del disegno,
perché quindi, era scritto da Giovanni Masi.
Invece qui ti sei cimentata, no, in un lavoro completamente autoriale.
Sì, allora questo libro Ti chiamo domani è nato durante la gestazione di Frantumi, nel senso che Frantumi per me era stato un bellissimo viaggio insieme a Giovanni Masi, in cui oltre a raccontare con le mie immagini la sua storia, ho anche imparato tutto quanto quello che a me mancava di sapere sul fumetto, essendo io alla base illustratrice. Poi mano a mano, prendendo confidenza con il medium fumetto, ho capito che avevo una storia da raccontare. storia che però io all'inizio non volevo raccontare a fumetti, nel senso che Ti chiamo domani nasce da un micro racconto di poche pagine che io avevo scritto così perché avevo voglia di scriverlo e che originariamente si intitolava Gli anni. E ho scritto questo racconto che ho fatto leggere a Carola Susani, che fra l'altro mi ha presentato appunto lei l'altra settimana al Ban de Femme. E niente, abbiamo capito che era una bella storia e da lì a capire che dovevo farla a fumetti è stato un attimo, quindi ho aspettato di finire Frantumi per poi proporlo a Bao e dirgli boh, mi sento pronta a raccontare da sola una storia.
È una bella storia, una storia che parla di viaggi. Sullo sfondo c'è un viaggio, diciamo il progetto Erasmus, un viaggio quindi lungo in Francia, ma il protagonista della storia è il viaggio di ritorno da questo Erasmus in camion. La protagonista viaggia in camion con il camionista.
Senti, ovviamente mi sembra abbastanza scontato, perché ci ho pensato anch'io, no? C'è una parte autobiografica, cioè qualcosa di autobiografico, no? Un po' perché molti fumettisti raccontano un po' loro stessi nei loro romanzi grafici, no? C'è molto questo autonarrarsi, però mi è venuto il dubbio se c'è una parte o no autobiografica in questa storia.
Allora, in tutto quanto quello che disegno c'è inevitabilmente una parte autobiografica, perché ovviamente io tendo a calarmi, no, dentro i personaggi, però in particolare in questa storia c'è proprio una parte che è presa dalla mia adolescenza e dai miei 23 anni, perché io ho fatto l'Erasmus e sono tornata in camion dall'Erasmus, quindi ho fatto 3 viaggi in camion che non sono questo, però sì.
E io pensavo fosse una trovata narrativa, pensavo pure, vedi, carina come trovata la radio, invece è tutto.
Invece è vero.
Fatto dei viaggi in camion. No, ammazza. Beh, sicuramente ha risparmiato per quanto riguarda il viaggio.
Ma l'idea della mia famiglia quando mi ha detto guarda, torni in camion dall'Erasmus era quella, cioè di risparmiare, e dall'altra parte c'era il fatto che io, non avendo mai fatto viaggi lunghi, non avevo capito che 6 mesi all'estero voleva dire che dovevo stare con un bagaglio minimo. Invece ho comprato un sacco di cose, avevo deciso che quella dove abitavo in Erasmus era casa mia e tutto quanto, e quindi c'avevo tutti scatoloni da cui non mi volevo separare e che non potevo portare in treno, perché in quel momento poi fra l'altro la tratta Tolosa-Roma non era coperta dagli aerei e quindi dovevo per forza tornare in treno e fare tutta la costa del sud della Francia.
Che poi è la stessa cosa che succede alla protagonista del libro, appunto, che proprio perché è piena di cose collezionate in 6 mesi deve tornare per forza con il camion. Però la sua è una specie di fuga, cioè qualcosa che succede che la fa sbandare. Praticamente c'è una... questo è difficile da dire.
Provo
la
io.
Cosa bella che secondo me che si sente mentre leggi il libro è quella sensazione che un po' abbiamo provato tutti di poterci togliere la maschera, di poter parlare apertamente proprio con chi non conosciamo. E quindi è bello questo incontro tra Chiara, la protagonista, e questo camionista taciturno. Loro non si conoscono, non si sono mai visti, sono di 2 generazioni diverse. Lui ci avrà un 40 anni,
è più grande,
e lei,
sì.
Lei ce n'ha circa 22, e loro si raccontano delle cose, non si raccontano tutto nel dettaglio, ma in qualche modo si capiscono. Quindi secondo me, cioè, è questa la bellezza primaria.
I camion, i viaggi sono lunghi, ma a parte le battute, nel senso, tornare
sono 2 giorni di viaggio.
Sì, appunto, dalla Francia non è che te la porti da casa, anche perché, come poi viene spiegato, no, esistono tutti dei tempi che vanno rispettati, perché sono monitorati i camion, non è che poi è un po' diverso dalla macchina, e quindi i viaggi sono abbastanza lunghi, anche se Tolosa sta a 1 ora e mezza di aereo. Però invece se te la fai sul un camion del genere ci metti molto molto di più. La parte grafica,
sì.
Tu vieni dall'illustrazione, la parte grafica è molto bella, ma questo andavamo molto sul sicuro, no? Perché già con Frantumi, già i lavori che hai fatto. Però qui c'è stato un lavoro anche della scelta dei colori, ne parlavamo anche prima nell'intervista a Stefan Fer, no? Che lui selezionava dei colori particolari secondo i passaggi del... Ma a me sbaglio o hai fatto lo stesso? No, che hai copiato, però c'è stata una ricerca anche, no, di una comunicazione attraverso i colori scelti nella tua storia?
Allora, il colore per me è fondamentale in tutte quante le storie, anche in Frantumi lo era stato, tant'è vero che la progettazione del libro in Frantumi nasceva già a colori, con i colori base che avevo scelto. In questo libro il lavoro sul colore è stato diverso, perché in realtà all'inizio ho usato due colori base, che erano il giallo e l'azzurro, che usavo come segnaposto per ricordarmi dei salti temporali che ci sono nel libro, perché in realtà la storia di Daniele e Chiara avviene al presente, cioè il presente che sta vivendo il lettore, e poi mano a mano che si raccontano le cose ci sono tutta quanta una serie di flashback, e quindi il presente era caratterizzato dal colore azzurro e il passato dal giallo, e io sopra ho disegnato, sopra il giallo e l'azzurro ho disegnato il mio storyboard. Poi quando è stato il momento di metterlo in colore, mi sono resa conto che quei due colori segnaposto ormai per me erano tutto, e quindi malgrado non fossero i colori con cui l'avevo concepito all'inizio, mi sono trovata a proseguire naturalmente quelle due, diciamo, campiture cromatiche, e ho graduato tutto quanto su quei due colori. In particolare il giallo dei flashback è una cosa che non mi sarei mai aspettata, ma che ho adorato, cioè è proprio una cosa che ho sentito che mi apparteneva, quando invece il giallo per me non è mai stato un colore fondamentale, e invece lo è a quanto pare.
No, soprattutto poi il giallo, spesso i flashback, no, invece per figurare con colori scuri oppure in bianco e nero perché è una roba passata, invece il giallo è il colore più è un colore vivo. No, questo
sì, però un po' con stanno a Tolosa loro in Erasmus.
Sì, esatto.
Con Tolosa c'è qualcosa, no? Te lo aspetti un'estate, una.
È vero, perché Tolosa comunque è la città più spagnola, diciamo, della Francia, però allo stesso tempo Tolosa è conosciuta come la Ville Rose, è conosciuta come la città rosa, perché è caratterizzata da questo mattoncino rosa, rosso, rossiccio, che sta su tutti quanti i palazzi e che io non ho minimamente disegnato, perché sono stata cattivissima, ma mi ero affezionata al giallo, e quindi niente Brick de Toulouse, così.
E anche le tematiche affrontate all'interno del libro sono parecchie, alcune sono metaforiche, altre meno. Volevo sapere per te l'importanza intanto di citare un libro come Il deserto dei Tartari all'interno della storia, e come mai hai deciso di parlare di consensualità nei rapporti.
Allora, Il deserto dei Tartari perché per me è stato un libro fondamentale proprio a quell'età, per cui sin dalla prima stesura del soggetto del fumetto sapevo che volevo che Chiara stesse leggendo quel libro, perché per me è stato un passaggio molto importante. E riassumendolo, Giovanni Drogo, che è il protagonista del deserto dei Tartari, si trova a iniziare la sua carriera militare essendo inviato a Fortezza Bastiani, che è questo luogo in cui tutto può essere, nel senso che lui si trova a avere la possibilità di fare una carriera aspettando l'arrivo di un'invasione dei Tartari, che non si sa se arriverà mai, oppure scegliere un altro luogo dove andarsene via e proseguire la sua vita, la sua carriera in un'altra maniera. E Giovanni Drogo rimane nell'attesa di comprendere quale delle due scelte fare. Ovviamente non dirò quale scelta fa per chi non ha avuto ancora il piacere di leggere questo libro, però è un libro forte, profondo, che ti fa interrogare tantissimo e che corrisponde a vari stadi della vita. Per me in quel momento corrispondeva tantissimo a quel mio non sentirmi né carne né pesce, che è anche appunto lo stato in cui si trova Chiara, cioè quell'essere non più adolescente, però non sei ancora adulto da poter fare le tue scelte, anche se vorresti farle, e la scuola e tutto quanto quello che ti circonda ti offre un futuro, ma tu non sai se veramente è quello il futuro che tu vuoi, e così come te lo offre la scuola, te lo offrono anche le relazioni, ed è il motivo per cui ho portato all'interno del libro una riflessione sulla consensualità, perché proprio quel passaggio da adolescente a adulto è un passaggio che per molte persone è ancora è davvero complesso e complicato comprendere, se non ci sono stati dati degli strumenti dall'educazione familiare, educazione scolastica e culturale in generale, comprendere laddove ci sono dei passi sentimentali, sessuali e via dicendo che si vogliono fare e dei passi invece che non si vogliono fare o non si vogliono permettere che ci si facciano.
Sì, no, è una tematica complessa che viene bene fuori anche quando la protagonista dice: io non so se vivo in Italia, non so se vivo in Francia, non so se voglio fare l'artista, però studio arte. Mi chiedo se anche a te sono mai venuti questi dubbi durante la tua vita, se anche il fatto che tu comunque sei, diciamo, viaggi tra l'illustrazione e il fumetto, per esempio, anche questa cosa credo che possa creare dei dubbi, delle perplessità sul lavoro.
Allora, in realtà, vabbè, io i miei dubbi ce li ho avuti in maniera simile a Chiara, ma molto diversa su, per quanto riguarda i contenuti. Nel senso che piuttosto io ho avuto il problema che a un certo punto il voler fare l'illustratrice era diventata una questione identitaria. Cioè, a me nel periodo in cui studiavo e cercavo a tutti i costi di diventare illustratrice, che era l'obiettivo che mi ero prefissata, mi sembrava che se io non fossi stata accreditata, quindi se non avessi pubblicato un libro, se non fossi arrivata a fare delle illustrazioni che piacevano, io avrei perso qualcosa della mia identità, del mio essere Rita, che è un passaggio molto infantile che ha riguardato il mio percorso artistico, ma che mi rendo conto oggi che è stato fondamentale. Chiara, da parte sua, è in una fase simile ma diversa, in cui appunto non capisce quanto il suo voler fare l'artista la definisca o meno come persona. In realtà tutto il dialogo con Daniele e tutte le riflessioni che lei fa sul suo presente, sul suo passato, sono una ricerca di identità, in realtà, non solo artistica ma anche umana, perché le due cose sono per forza comunicanti.
Wow.
Uno dei temi che poi vengono in qualche modo sfiorati, messi lì anche in maniera io l'ho trovato anche in maniera decisa, tanto quanto non c'era bisogno, no, di esplicitarlo, eccetera, eccetera, sono i temi di genere, anche quelli relazionali e dei rapporti. E mi viene in mente il progetto, uno dei progetti a cui hai fatto parte in questi ultimi anni, che è Al di là degli stereotipi, e anche perché poi, tra l'altro, ci raccontavi insieme a Stéphane Fer ultimamente ad ARF, avete fatto
un incontro, sì.
Un incontro proprio su questi temi.
Sì, allora, i temi, appunto le riflessioni scaturite a luce siesta nel percorso di Al di là degli stereotipi a fumetti sono stati fondamentali per questo libro, nel senso che io questo libro ho avuto una gestazione di due anni e mezzo più o meno, che sono stati esattamente i due anni in cui con le ragazze di Lucia abbiamo ragionato su questo tipo di percorso, e le domande, le riflessioni che abbiamo fatto sia con i ragazzi, sia fra di noi, ma anche appunto con Carola e con Zero Calcare nell'elaborazione dei vari workshop, sono effettivamente le domande che poi mi sono state d'aiuto nel far nascere questa storia più complessa possibile, perché appunto da questo percorso fatto a luce siesta io ho capito che è estremamente necessario riportare una complessità in quello che si sta raccontando, non dividere il mondo in buoni, cattivi, maschi, femmine, diciamo in fazioni opposte, ma in realtà restituire quella complessità che caratterizza la realtà e tutte quante le domande che la circondano. Invece, per quanto riguarda l'ARF, l'incontro che abbiamo fatto era un incontro su pinkwashing, ovvero un interrogarsi su quanto questo momento editoriale in cui le questioni di genere sono estremamente importanti ma allo stesso tempo estremamente remunerative, nel senso che è evidente, no, chiunque entri in libreria si trova invaso da libri che trattano personaggi femminili, bambine ribelli, protagoniste ed eroine forti, che è una cosa di cui sicuramente c'è tanta necessità, ma è una cosa che in realtà porta anche un dubbio su quante case editrici e quanti autori e autrici si stiano realmente interrogando su queste tematiche, no? Rispettando anche delle modalità con cui si trattano queste tematiche, piuttosto che cercare di magari con la parola femminismo, femminile e via dicendo, cercare di prendere prendere un pubblico considerato più difficile, semplicemente perché riporta una sua complessità, che è quello appunto delle donne.
Ma adesso anche quello può essere una fetta di mercato, no? E quindi uno prova lì in maniera abbastanza. Sul libro là delle bambine ribelli già facemmo al suo tempo una recensione critica, però senza rimanere, però condivido che come al solito, no, ci sono delle fette, poi anche quella può essere una fetta di mercato, e c'è chi in maniera come furbesca prova in maniera appunto furbesca a buttarci, invece chi continua invece a fare un lavoro onesto, che è proprio quello là, certo, di raccontare invece la complessità e i rapporti di genere.
Però c'è una cosa che voglio dire su questo, nel senso che io non ce l'ho con le bambine ribelli, ovviamente, anzi ho fatto parte di quel libro e ha fatto una cosa importante quel libro lì. Il punto è tutto quello che è successo dopo quel libro, perché quel cambiamento in parte era necessario, cioè portare un focus anche commerciale su quelle tematiche. Quello che forse è necessario adesso e su quale bisogna riflettere è magari riportare quelle tematiche su una riflessione collettiva, perché attualmente il femminismo e il transfemminismo stanno ragionando su una dimensione collettiva e invece noi libri continuiamo a farli su una dimensione individuale, e che insomma magari lascia il tempo che trova.
Però il fumetto, a differenza del romanzo, mi sembra un po' più su questo, mi sembra un po' più attento, un po' più vivo. Ecco, stanno uscendo delle cose secondo me anche abbastanza interessanti, che mettono un po' in discussione i rapporti di genere e rilanciano un po' alcuni temi. Non è tanta roba, però è anche vero che il mercato del fumetto è anche abbastanza stretto e si nota in maniera, secondo me, in maniera un po' appunto più viva rispetto a quello del romanzo, che è un po' più difficile trovare degli spunti interessanti su queste tematiche. Esistono anche là, però rischio di annacquarsi. Già il fatto che che ne avete parlato in un appuntamento come ARF, no, del discorso del pinkwashing, mi sembra comunque un altro passo in avanti, quantomeno una messa in discussione del mondo editoriale del fumetto.
Certo.
Quantomeno, poi ogni dibattito dovrebbe poi andare a vedere quello che frutta, però già quello,
no,
che
però
c'è.
Una via, una riflessione, certo, poi certo. Ognuno la continua a casa sua, in radio, dove può.
Sì, ringraziamo il fatto che la possiamo fare questa riflessione, comunque, cioè del fatto che esistono libri con protagoniste donne, che esistono libri che parlano di femminismo, che la mia opinione vale quel che vale, però anche un libro semplice sul femminismo può arrivare a delle persone che magari non gliene frega niente di quell'argomento, ma magari lo vedono in libreria, magari è messo in risalto e magari si iniziano a fare delle domande. Quindi io non demonizzerei troppo, sicuramente è un lavoro da fare, ragionarci su è fondamentale, non banalizzare certe tematiche è fondamentale, però se se ne parla, insomma, io sono contenta, ecco.
Sì, anche io.
Senti, concludendo, visto che non possiamo, visto che ti abbiamo bruciato il libro che volevi consigliare, no? Noi chiediamo sempre un libro da consigliare, l'abbiamo bruciato perché era Morgana, tra l'altro, che tu raccontavi che avevi letto un paio d'anni fa in francese, quindi te l'abbiamo bruciato.
Sì, totalmente. Però vabbè, bene, vuol dire che siamo sulla stessa lunghezza d'onda.
No, vuol dire appunto che Morgana, tra l'altro, è figo, è un fumetto che a noi ci è piaciuto, nel senso che è uno di quelli che 17 euro spesi bene, in quel senso, no? Anche ritrovare, no, quella che la so, anche quel mondo che è sempre stato il mondo dei cavalieri, dei maschi così sovvertito, in cui gli eroi al maschile sono a manica dei fagiani, mentre l'eroina è quella che poi viene rappresentata, no, di solito come quella cattiva, che è Morgana, la strega cattiva qua là, invece il personaggio che poi è l'eroina di tutta quanta la storia fa anche un po' piacere e diverte, perché poi anche molto, c'ha pure degli spunti molto, molto interessanti. Quali consigli anzi?
Allora, no, ne consiglio uno, perché quest'altro me l'avete bruciato, e il libro che consiglio si intitola, è sempre un fumetto, si intitola Come un brivido e è di Anis El Amouri. Non so se ne avete già parlato, a me me l'ha consigliato Trabacchini, quindi, come dire, cioè, andiamo sul sicuro. E è uscito per 001 edizioni e io l'ho letto pensando soltanto allo stile grafico in cui era disegnato, che comunque è molto bello, molto graffiante, e quando l'ho letto sono rimasta totalmente sorpresa e coinvolta dalla storia.
Io non ho mai sentito, l'avevi sentito, sì, vedi. Vabbè, noi ti ringraziamo, Rita, ti ringraziamo perché appunto abbiamo passato questi oltre 20 minuti insieme. Ricordiamo di nuovo di cosa abbiamo parlato, perché...
Sì, il libro si chiama Ti chiamo domani, è pubblicato da Bao, costa 18 euro e le pagine sono, ovviamente non ci sono scritte.
Non abbiamo messo i numeri delle pagine, ma siamo una 140, sono
140, ok, rimaniamo sulle 140 circa. E, è uscito il 30 maggio, quindi è super nuovo, lo trovate in tutte le librerie.
Lo sai cosa fa, lo sai con chi va e con chi si vede. Ah, il pomeriggio dopo palestra verso le 6. Lei sale da lui all'ultimo piano, lei va da quell'uomo. Ah, un uomo maturo si dice sposato, tanto più grande di lei. Ma che cosa faranno, che cosa diranno per più di 2 ore? E si toccheranno, si baceranno, ah, se suo padre sapesse. Qualcuno di noi con un po' di coraggio glielo deve dire. È che diamine qua ci vuole sicuro un po' di moralità. Ma la gente non lo sa che Federica ha 15 anni. Anche se una donna è, così la gente vede. Anche dove non ce n'è. Lei sta coi grandi e non frequenta quelli della sua età. Oh maledette male lì, oh, la gente la distruggerà. La gente si dice che sì, si dice che no, ma vedrai, 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 qualcosa ci sarà. Metti la paglia sul fuoco e un incendio poi scoppierà. Lui l'hanno cacciato, allontanato in un'altra città. E si dice che a lei suo padre le ha date e di santa ragione. Adesso sta chiusa in casa.
Certo, passare dal rap francese, dal rap francese a Ivan Graziani e così, ma oggi l'automatico ha deciso così, l'automatico è il DJ automatico della radio. Buonasera a Federica Lippi.
Ciao a tutti.
Oh, noi siamo molto contenti di averti qui. Tra l'altro è stata consigliatissima quando ho chiesto a un nostro comune amico: ma chi posso chiamare per parlare di manga qua là? Lui mi ha detto: oh, chiama,
ce n'ho una raccomandata.
Chiama Federica perché è una che ne sa tanto, che ne sa tanto.
Speriamo.
Allora, lo dicevamo anche prima, no? Il mondo dei manga, chi è? Vabbè, non c'è bisogno manco che presentiamo qual è il mondo dei manga, però
speriamo di no.
No, ma assolutamente, a parte che la mia generazione, quella là dei Goldrake, quindi no, col manga giapponese, con l'anime giapponese già ci ha avuto a che fare, però quella roba là è già superata perché esiste già da parecchi anni. In edicola, appunto, raccontavamo prima, in edicola, in libreria, in fumetteria, tutta una produzione, tutto un mercato editoriale in Italia che è quello là del manga, no? Dalla graphic novel, come viene chiamata, no? Diciamo dal fumetto un po' più grande, oppure agli albi, quelli piccoletti, pocket, che invece sono proprio quelli seriali, che sono proprio poi l'anima del manga stesso. Appunto, io ne ho fatti diversi, ma così random, perché me l'hanno consigliato e no perché ho una conoscenza. Allora, quindi di cosa parliamo? Che cos'è questo mondo? Proviamo a spiegarlo questa sera.
Ah, così, domanda generalista. Ma guarda, ti posso dire che all'ARF, che si è, appunto, ne abbiamo parlato prima con Rita, ne parlavate, l'avete nominato, c'è stata proprio una mostra curata dalla mia collega Susanna Scrivo, che è traduttrice anche lei, sui 30 anni del manga in Italia. Quindi
diciamo che è già un bel po' che si parla di manga. E all'inizio c'è stato il boom, no? Come si dice, il boom degli anni 90, che è quello che ha investito la nostra generazione, per cui io sono quella che sono e faccio il lavoro che faccio, perché quando avevo dai 13, diciamo dai 13 ai 25 anni, credo di aver letto solo manga, cosa che forse non mi fa molto onore. Non è vero, ovviamente, però ne leggevo una quantità industriale, ed è stata proprio diciamo il decennio, gli anni 90, appunto l'epoca della Golden Age del manga in Italia, quindi Dragon Ball, tutti i vari, i primi shoujo manga per ragazze, i manga che abbiamo letto perché abbiamo visto i cartoni animati, quindi è quasi Magia Johnny, la Mu e così via, ci siamo campati tutti, quindi quando poi sono arrivati sotto forma di manga ci è esploso il cervello e siamo impazziti. Oggi è molto diversa la situazione, i manga hanno avuto una flessione notevole, ovvero se prima i ragazzini come me ne compravano 5 al mese, 7 al mese, 3 a settimana e così via, dilapidando i miseri risparmi, oggi il mercato è esploso, ovviamente, perché dopo quel decennio si è pubblicato di tutto e di più, il fumetto è venuto su, diciamo, in libreria, adesso c'è un momento molto fortunato per il fumetto, che però non coincide con il momento dei manga, che sono un po' da diversi anni ormai in declino, perché il mercato è abbondantemente saturo e i ragazzini hanno meno soldi anche, che è un problema non da poco, e forse ci sono, mi azzardo a dire, meno storie belle, stiamo un po' raschiando il barile, è probabile, anche in Giappone, che è la patria, appunto, il serbatoio da cui attingiamo, paradossalmente, cioè lì le vendite sono sempre nell'ordine dei milioni e non delle mille copie, però sono meno, quindi in tutti gli ordini di vendita, insomma, il mercato ha avuto una flessione. Oggi, proprio inteso come negli ultimi anni, sta avvenendo un fatto strano, ovvero che anche i manga stanno finendo in libreria. I fumetti in generale adesso sono una fetta importante del mercato editoriale, nel senso che è l'unica nicchia che tiene, l'editoria non c'è un soldo,
anzi che cresce, dire il vero, quello, il fumetto,
esatto,
è una delle poche, no, che sta in crescita, poi sta in
esatto,
crescita,
esatto, in questo senso, dicevo,
con le cifre piuttosto basse, sì, ovviamente, però è l'unico che ha un segnale positivo,
esatto, un segno più, come si dice, perché insomma l'editoria, come sappiamo, i libri vengono prodotti con la pala, se ne vendono pochi, e invece il fumetto sta godendo un momento fortunato. E quindi questo perché la breve premessa è proprio la nascita del segmento del graphic novel, che non vuol dire fumetto bello o fumetto diverso, vuol dire fumetto, quindi
esatto, fumetto impegnato,
infatti
molti autori rifiutano
io
graphic novel, come noi dicono,
io
no, da si lettrice, chiama fumetto, si
ecco,
chiama,
è la mia scuola anche questa,
no, anche
da lettrice di fumetti di appunto da ormai 30 anni non me ne frega niente di chiamarlo graphic novel, capisco la necessità dell'oggetto editoriale, ecco, alla fine è una definizione che merceologica banalmente, non di contenuto, e anche però
anche
a livello di
economica,
lunghezza,
esatto, perché serve per poterlo portare in degli spazi dove prima non c'era appunto spazio, perché la graphic novel intesa come libro a fumetti adesso la puoi piazzare in libreria,
esatto,
cosa che prima non c'era,
anche perché molto spesso è un volume unico, e questo è vero, sicuramente il graphic novel non è una roba seriale, è una cosa in un volume, in due volumi, insomma molto ristretta. E il manga sta subendo questa strana metamorfosi per cui sta diventando mezzo graphic novel, perché si sta riscoprendo, quindi il manga commerciale è stato e continua a essere spulciato dalla A alla Z, proprio dai grandi editori di manga, che sono insomma sempre
perché
i soliti.
Il manga in Giappone nasce in serie, comunque
sì nasce come prodotto
seriale
e molto commerciale, insomma lì non si parla di roba d'autore, insomma lì è una cosa di consumo, per carità, poi gli autori sono riconosciuti e tenuti in grandissima stima.
Sì, infatti
però
il formato, quello
è
pocket,
un prodotto commerciale.
Il formato pocket, quello là, diciamo, piccoletto,
che te lo porti in borsa.
Esatto, che si legge in metro, dove gli spazi,
esatto,
no,
sono contenuti.
Sono molto contenuti, che parliamo della metà di un Bonelli messo in verticale,
sì, esatto,
più o meno, più, no, o poi meno. Che siamo su quelle dimensioni, e proprio per questo motivo, proprio perché vengono letti dappertutto, devono essere agevoli, come lo metti in tasca,
sì.
In questo senso. Quindi parliamo, appunto, come raccontavi, vendono milioni, non è che
sì,
vende,
no,
qualche...
in Giappone non c'è paragone.
E le storie sono di intrattenimento.
Le storie sono per lo più di intrattenimento e sono spesso visti come roba per bambini. Anche il, diciamo, come dire, qui è diventato un pregiudizio. Quindi guai a dire il fumetto è roba per bambini, e sono ovviamente d'accordo. Però in Giappone è un po' l'opposto, perché se tu gli dici no, ma è diventato un discorso paradossale, tu gli dici no, ma il fumetto però è una cosa per tutte le età, per grandi. In Giappone si dice ma no, veramente è una roba per bambini, che tranquillamente leggono, buttano, stracciano, non c'ha questa, non
aura,
è stato investito
sacra,
di questa aura sacra che ha ricevuto da noi quando appunto si è cominciato a parlare di libreria, di graphic novel, di roba di cartonati. Lì è proprio una cosa fatta con la carta igienica quasi, quindi insomma è molto molto diversa la percezione. Che stavo dicendo?
Che però adesso stanno
che
facendo
adesso
le graphic novel,
stanno entrando in libreria anche i manga, perché l'editore, anche lì è una necessità, diciamo, economica e commerciale. L'editore si è accorto che in libreria c'è più spazio, quindi come lo occupo? Facciamo che il manga diventa graphic novel, o facendo magari edizioni uniche di 1000 pagine di storie ovviamente già pubblicate in volume a puntate e così via, quindi facendo mattoni anche di difficile gestione, edizioni molto belle e curate, però insomma un po' strane, un prodotto un po' ibrido, oppure con diciamo la stura l'ha data la riscoperta del Gekiga, che è il manga d'autore, quello effettivamente si può dire degli anni 70. Oddio, all'epoca non si diceva, perché questi morivano di fame, non è che fossero autori nel vero senso della parola, però sono storie, manga vuol dire immagine comica in giapponese, gekiga vuol dire immagine tragica, e già questo apre un baratro di oscurità, perché sono storie per niente di intrattenimento, per niente divertenti, calate nella realtà, calate in una società molto spesso triste e povera. I gekiga è arrivato
che
in
era davvero il Giappone negli anni 70.
Che era il Giappone negli anni 70, sì, sì, mm-hmm. 60, 70 e così via, ispirato al cinema francese, al noir, quindi atmosfere molto cupe, storie biografiche, quindi di autori divorziati, cornuti, disoccupati, poveri e così via. E che sono molto spesso però appunto in volume unico, quindi in edizioni diverse, curate e così via. Da qui, dal Gekiga, si arriva a capire che c'è anche un, come dire, un manga d'autore, diciamo così per semplificare, ovvero la storia non Dragon Ball, che per me rimane un pezzo di cuore, ma che ovviamente è un prodotto commerciale per bambini, giustamente per ragazzini, poi letto da 0 a 100 anni, però il target è quello dei ragazzini. Si arriva a capire che c'è un manga con un target più adulto, che ovviamente esiste. Il Giappone è la patria dell'incasellamento, no? Quindi esistono i manga per ragazzi, per ragazze, per giovani adulti, per giovani donne, giovani uomini, per impiegati, per fino a 30 anni, dopo i 30 anni, cioè qualunque tipo di target esiste. Ovviamente i manga per adulti ci sono, e spesso sono in pochi volumi. Quindi il volume unico, 2 volumi, 3 volumi massimo, con un tratto magari un po' più adulto, meno onomatopee, che per chi traduce è veramente una salvata, meno escamotage grafici, ecco, storie anche dai contenuti più adulti, più tristi, più seri, ecco, se vogliamo, e che stanno andando in libreria. E ci sono collane bellissime, anche curate molto bene, tradotte molto bene, e diciamo che è diventata la nicchia della nicchia, che però ogni editore vuole. Quindi anche l'editore di varia, di narrativa, dice: ah, però vedi, i manga, il fumetto vende, facciamoci la nostra fettina di fumetto. Ah, ma nel fumetto c'è pure quello giapponese. Ah, nella nostra linea di fumetto, che magari c'ha 4 volumi, uno facciamolo giapponese, cerchiamo l'autore che nessuno ha ancora fatto. Quindi c'è sicuramente molta ricerca, e sicuramente tutti vogliono una fetta della torta, che è una torta comunque sempre piccola in Italia, enorme in Giappone, quindi puoi andare a spulciare e trovare cose che nessuno ha ancora fatto. Chiaramente il boom, i numeri che fa One Piece, che ha fatto Dragon Ball all'epoca, che fa Naruto, che sono i caposaldi dei manga per ragazzi, non li faranno mai. Ma è normale che sia così. One Piece stanno al numero 80 e passa, deve ancora finire, insomma, ancora di là da venire la fine. Di Dragon
Ball. Che c'è One Piece?
Dagli anni 90. Primi 2000. No. Sono almeno 20 anni. Io non l'ho letto. Shame on me. Ho letto i primi, poi mi ero già letta Dragon Ball. Quindi io con gli shonen manga ho dato. Però saranno almeno 20 anni. Almeno.
Beh, sì. Una serialità che, tolto i Bonelli, pochi possono vantare in Italia. Penso nessuno, escluso Bonelli.
Sì, anche perché in realtà la cosa particolare è che i manga comunque hanno un inizio e una fine. Non esiste il manga infinito. Esiste nel caso in cui l'autore muoia oppure nei disegni tipo uno l'anno, tipo Berserk, tipo Bastard, roba che io leggevo quando avevo 15 anni, e mo ce n'è un po' di più, e dopo dopo aver diluito la vendita, la serialità in anni e anni e anni, arrivata all'età che io dico vabbè, ok, Bastard non leggo più perché ne esce un numero ogni 3 anni, mi passa la voglia, cioè non me ne frega più niente, quindi quello va ancora avanti, cioè esistono pochi casi di questo tipo. Però ecco,
ti va di farci dei nomi, non lo so, di dirci qualcosa che
chi sono gli autori che vanno letti, quali sono gli autori
c'è un dato
che mi sembra abbastanza evidente del mondo manga, che mi sembra che la maggior parte degli autori sono tutti uomini.
Sì, però
c'è l'autrice
però quest'anno Angoulême è stato vinto da Rumiko Takahashi, che è la creatrice di Lamu, di Ranma Mezzo.
Esatto, io a questo volevo arrivare. No,
t'ho bruciato.
No, era questo, perché abbiamo parlato fino a poc'anzi del fumetto al femminile che si sta cominciando, che esiste e ha il suo spazio, però nel mondo manga. Poi potremmo fare tutti i discorsi della società giapponese, che non faremo adesso, però è un po' più marginale, o sbaglio? E quali sono le figure, appunto? Raccontaci quali sono le figure, sia al maschile che al femminile, del fumetto manga che vanno lette.
Storicamente, in realtà ti dico che ci sono figure femminili che hanno fatto proprio la storia. In Giappone forse in realtà la discriminazione, diciamo, di genere come autori, io personalmente non la vedo molto, perché per esempio lo shoujo manga, cioè il manga per ragazze, da sempre appannaggio di autrici donne, giustamente dico io, cioè poi per carità ci sono commistioni e incroci, e quindi da sempre le autrici donne hanno un pubblico vastissimo, hanno un target specifico, delle tematiche magari un po' più di nicchia, ma in realtà anche quello è relativo. Ci sono autrici che hanno fatto la storia come Rumiko Takahashi, per l'appunto, gran premio di Angoulême di quest'anno, che sarà presidente di giuria l'anno prossimo, Ryoko Ikeda, che è l'autrice di Lady Oscar, che tuttora produce ogni tanto, disegna qualcosa, ma insomma è rimasta nei cuori di tutti, e in Giappone ovviamente tutti la conoscono.
E non ci scordiamo la tematica di Lady Oscar,
tra l'altro,
insomma,
ante litteram, è certo.
Vedi, io sfido quanta gente in Italia conosce l'autrice di Lady Oscar e riuscirebbe a dare un nome. No, però, ma io lo dico veramente.
Però il cartone lo conoscono tutti, diciamo, almeno la nostra generazione. Questo, no? Quindi voglio dire, alla fine non dico che sia relativo. Poi, se ti è appassionato il cartone, ti sei letto il fumetto, ti ricordi il nome dell'autrice sicuramente. Certo. Quindi, diciamo, è importante, e poi il messaggio, insomma, la storia in sé che arrivi. C'è un'attrice che io amo moltissimo, che purtroppo dagli ultimi rumor non si riprenderà mai più da un esaurimento nervoso che ha avuto ormai 10 anni fa, che è Ayazawa, l'autrice di Nana, che è un altro manga che ha aperto le porte ai manga per ragazze più grandi, quindi non proprio ragazzine, amori sui banchi di scuola, ma ventenni, ultraventenni, alle prese col mondo del lavoro, della musica, dell'amore ovviamente, e della vita quotidiana, che però appunto ha lasciato Nana in sospeso al numero 21, se non sbaglio, in Giappone, perché ha avuto un esaurimento. Ogni tanto gli capita ai mangaka, perché lavorano come pazzi, quindi sono 10 anni che non esce più niente, e lei ha fatto manga abbastanza innovativi, no, abbastanza decisamente innovativi, tutti usciti anche in Italia, tipo Cortili del cuore, di cui c'era anche il cartone animato, tipo Paradise Kiss, che parla di un atelier di moda, insomma Nana è quello più significativo, però è una storia veramente avvincente. Ce ne sono tante, appunto il discorso della della, e specialmente oggi, appunto dal discorso che facevo, dove viene spulciata proprio la nicchia anche in Giappone, quindi l'autrice sconosciuta, l'autore giovane, il collettivo, la cosa sperimentale, quello senza editore che però se l'è autopubblicato e poi lo riesce a portare anche all'estero, cioè si sta, non c'è più, appunto, prendiamo il best seller che poteva essere Dragon Ball, che è l'esempio sempre più facile da fare, ma c'è un po' di ricerca, quindi viene fuori di tutto. Insomma, dalla ragazzina che vince il premio a 22 anni, Panini so che sta pubblicando un paio di manga fatti veramente da ragazze giovanissime che hanno vinto però premi in Giappone, premi editoriali importanti che ormai vengono tradotti in tutto il mondo, quindi si sperimenta in tanti modi. Io oggi mi sentirei di consigliare, posso fare pubblicità?
Certo, no, beh, parliamo di libri, quindi ovviamente
le collane, ci sono due collane molto belle, una è quella di Dinit che si chiama Showcase, collane da libreria, proprio per il discorso che stiamo facendo, non parlo dei grandi colossi come Panini, Star Comics, che fanno di tutto, titoli da ottimi,
mille anni,
o sì, più sì, commerciali o più per ragazzini, fanno qualunque cosa, insomma chi legge manga li conosce. Collane nuove, nate da un annetto circa, sono quella di Knit, che si chiama Showcase, lo dirò per correttezza, che ho il privilegio di tradurre anche in parte, però non lo dico solo per questo, perché insomma i titoli che ho fatto mi sono piaciuti molto, ma tutti gli altri sono tutti molto validi, e la collana di Coconino, che si chiama Doku, per cui non traduco, ma che comunque fa titoli molto belli, molto curati e ricercati. Questo se volete fare...
No, fai anche qualche titolo di autore.
Adesso
titolo.
Coconino ha pubblicato un'autrice donna giapponese, ma non mi ricordo assolutamente il nome. Yoko, è uscito adesso.
Sì, Yoko, la dote della sposa, credo sia il titolo, e lei si chiama Yoko Kondo, se non sbaglio, però magari controlla perché posso confondermi.
Per esempio, io oggi prima
l'ho preso,
sto leggendo quest'autore che esce per Coconino,
sì,
no, per Canicola.
Per Canicola, che la pronuncia è
Yoshiharu Tsuge,
ecco. Attenzione, che è uno di quelli, come raccontavi te, di quelli tristi,
sì,
degli anni 70, che c'ha, questo è una stanza silenziosa, sono 7 racconti diversi e sono anche dei racconti che ti sorprendono, non tanto perché parte per la semplicità delle storie che vanno a raccontare, nulla di articolare, proprio di vita comune, e il protagonista è sempre penso che ci sia molto di autobiografico, un
certo,
autore manga senza una lira, con problemi affettivi,
familiari,
no? Che vive delle condizioni assolutamente di povertà, ma delle storie veramente che un po' ti spiazzano, proprio perché poi appunto il mondo, come raccontavi tu, quello del manga tra virgolette impegnato, è anche questo, no? di storie abbastanza tristi. Per intenderci, se qualcuno guarda il cinema giapponese ci può vedere delle cose simili, no? Quanto riguarda la narrazione, i temi che vengono affrontati, sì, sì, eccetera eccetera. E questo, dai, dacci un po' di nomi e titoli, da così per andare a concludere, che vanno letti, autore che tu dici ne hai fatti già diversi,
quello che piace a te,
che vanno letti. Allora, no, quelle collane,
come si dice, i capisaldi,
i capisaldi. Parliamo di roba seria, non le graphic novel, sta roba, che esce in libreria,
dei capisaldi.
I capisaldi, vabbè, per i ragazzi, io continuo a nominare Dragon Ball, però se avete figli, nipoti, fratelli, Dragon Ball è la prima cosa da regalare, da far leggere, perché è proprio la narrazione totale da cui poi è derivato tutto lo shonen manga successivo, quindi ti leggi quello, stai a posto. Una cosa più per grandi, che a me mi ha segnato veramente i 20 anni, perché ero già un po' più grande, è un autore che si chiama Naoki Urasawa, che è quello che ha fatto 20th Century Boys, che è un fumetto in 22 volumi se non sbaglio, e che è tipo l'antesignano di Lost, se vogliamo, no? Cioè, i giapponesi si sono inventati tutto prima, ragazzi, ma di che parliamo? Non c'è una cosa che non hanno fatto, non si svolge su un'isola e non ci sono persone abbandonate, però è uno dei primi manga,
mi hai colto proprio nel cuore,
è uno dei primi manga con più di un, almeno a mia memoria, così appassionante, con più piani narrativi diversi, più piani temporali, scusami, quindi mischiano un gruppo di amici, ragazzi, la loro infanzia e la loro vita da adulti, in un andirivieni nel tempo pazzesco, una storia appunto di legami, ma anche fantascientifica, di con questa entità che si chiama l'amico, che appunto sarà uno di loro, non sarà uno di loro, chi è, chi non è, vabbè, è una storia che ho consigliato, ho regalato e consiglierò sempre, perché cioè dopo un numero già stai completamente dentro e non vedi l'ora di andare avanti. Ne sono uscite anche ristampe, ovviamente continua a essere ristampato. E poi, per chi ama lo sport, prima ne parlavamo, c'è l'amatissimo Mitsuru Adachi, che può non piacere perché fa tutte le facce uguali, con l'orecchia sventola e i personaggi sono tutti scimmie, però ha un livello di narrazione secondo me sublime, cioè a livello proprio di rapporti personali, è familiari, poetico. È veramente poetico, e le storie sono appunto ambientate in contesti scolastici, familiari, di amicizia e così via. Per ridere e scherzare c'è la cara Rumiko Takahashi, che a me non mi è mai saltato più di tanto, qui lo confesso, però insomma è la Mu, Ranma, Inuyasha, sono insomma anche quelli capisaldi. E poi che altro? Tante cose. Dipende, mi devi dire l'età, il sesso, il gusto. Io ti dico che ti devi leggere.
Questa cosa che è molto giapponese, no?
È tutto etichettabile, tutto settorializzato, sì, questo sì.
Davvero, un po' mi fa paura, ma anche poi il fascino, poi tutta quanta la cultura giapponese.
Diciamo, non lo vedo tanto come una cosa di discriminazione, no, è proprio
Forma mentis,
sì, banalmente.
Assolutamente,
sì.
No, tanto quanto mi piace il cinema giapponese, perché mi racconta delle storie in un modo che mi sorprende sempre, no? Un po' mi agghiaccia pure, ma anche bello per quello.
Sì.
Nel senso,
beh, la narrazione è proprio diversa, no?
Sì,
non è Hollywood sicuramente.
Ma lo stesso vale anche con i romanzi, cioè alcuni autori o autrici di romanzi giapponesi che mi piacciono molto, perché ti vanno a raccontare un mondo che è completamente diverso dal nostro, ma non semplicemente come ambienti, ma proprio come ragionamenti, forma mentis,
sì, sì, sì.
Anche come rapporti tra persone che ti sembrano qualcosa di assolutamente alieno.
Esattamente.
Avrei usato lo stesso termine.
È la prima parola che viene in mente.
Guarda, noi ti ringraziamo, abbiamo fatto le 21:10. Io andrei avanti.
No,
andremo avanti ancora, no, però chiudiamo anche per un discorso, perché c'è chi ha fretta, via dicendo. No, però rimaniamo che ci risentiamo, perché ti rivolgiamo qui.
Grazie.
Quando esce qualcosa, oppure quando ti va di raccontare, di presentarci qualcuno dei manga che escono, no?
Volentieri.
Che siano collane brevi, perché spesso escono delle collane brevi molto interessanti. Io ne ho fatte più di una, purtroppo la mia mente non mi porta a ricordarmi tutto. Per esempio, appunto, lo dicevo prima, i 9 volumi di All Boy.
Ah, certo.
Molti hanno visto il film di All Boy, no? Nel senso, i 9 volumi di All Boy sono dei volumi molto belli.
Buonanima, è pure morto l'autore. C'è stato un disgrazia.
Come si chiama?
Garon Tsuchiya, se non sbaglio.
Non penso, manco me lo ricordavo. No, io ripresi proprio perché erano tratti da un film.
No, ma è morto tipo l'anno scorso.
È un film che ho amato, nel senso, però se mi chiedi come si chiama l'autore, io non lo
appunto. Vabbè, ma perché io ho la deformazione.
No, assolutamente.
È giusto che tu non lo sappia.
No, per dire poi chi è appunto un fruttore come me, nel senso che però mi piacque tantissimo rileggermelo a fumetti,
certo.
Perché riesce a essere ancora più duro e crudo del film. Che già il film
non è una storia così semplice. Però anche scoprire che era tratto da un manga è tipo sorpresone, anche perché il film è coreano e quindi
esatto.
Il manga è giapponese, dice: ah, ma quindi all'Oriente non è tutto uguale, esistono paesi diversi.
La trilogia della vendetta,
esatto.
All Boy faceva parte di quella trilogia della vendetta, e il manga da cui è preso. Poi tra l'altro mi sembra che è riuscito uno o due anni fa di nuovo in meno volumi.
Può darsi.
Mi sembra una riedizione in solo 4 volumi, così,
sì.
Però è uno di quelli che ho letto e che consiglierei, se avete amato quel film, vi rileggete la storia di quel film in una prospettiva un po' diversa e amerete ancora di più quella storia. Un po' il film mi sembra un po' diverso, appunto, perché la storia ci hanno spaccato ancora più.
Io non l'ho letto, quindi il film lo so a memoria.
Io anche il film l'ho visto 2-3 volte. Sì. Quando ho riletto la storia ho detto: ma che davvero?
quindi era così.
Mi ha ancora più angosciato e okay. Più. No, veramente ci risentiamo, perché ci va. Ci ha dato un sacco di spunti. E finalmente ci hai aperto un po'.
Prenderemo i nostri ultimi risparmi.
Esatto, come i famosi ragazzini
che ignoravamo.
No, tra l'altro hai anche smontato qualche mio pregiudizio che avevo su tutto l'universo manga. Io proprio per questo, no, appunto, no. Meno male che sei venuta e grazie ancora.
Grazie a voi.
Lei era Federica Lippi, lo ridiciamo.
Grazie a Federica Lippi, grazie a Rita Petruccioli che sono venute qui con noi in trasmissione.
Abbiamo fatto le 21:15, Tabula Rasa si chiude questa sera, la puntata con i fumetti ci risentiremo penso tra 2 o 3 settimane, comunque sempre nel mese di giugno, e Tabula Rasa invece vi dà appuntamento a giovedì prossimo, sempre dalle 20, sempre dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. E per rimanere in tema Giappone, cercavo un pezzo, metto gli Zoo, perché gli Zoo non so perché c'entrano molto.